Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Allora, come cominciare questa trasmissione? Lo chiedo a Mario Palligiano, perché insomma lui è sempre molto, è sempre illuminato. Dice: i galli sull'immondizia. No, nessun gallo sull'immondizia. Caro mio, un 6-1 perentorio, risultato tennistico, una partita spumeggiante, per carità, contro un avversario che certamente non era il massimo, però il Napoli ha fatto intravedere qualcosina, ecco. Marcature blande, ovviamente, Lobotka, che insomma non è mai stato marcato, ha potuto giostrare, illuminare la squadra, però insomma a questo punto, con 6 punti dall'Atalanta, che è quinta, e 8 dal Bologna, che è quarta in classifica, visto che qui siamo stati bacchettati, bastonati anche dalla gente per aver pensato alla Champions League fino a qualche giorno fa. Ah, anatema, non si può pensare alla Champions League. E allora parliamo di visionari o di realisti? I visionari, secondo molti, penserebbero alla Champions League, i realisti all'Europa League, che dista qualche punto in meno. Secondo me, senza fare molti calcoli e senza pensare agli scontri diretti, da giocare in casa, all'Atalanta, al Bologna, visto che ci sono 5 squadre davanti al Napoli, ci sono anche Lazio, Roma e Fiorentina, il Napoli nelle prossime 12 partite dovrebbe collezionare 9 vittorie per arrivare con 27 punti a 67, che è la quota per arrivare in Champions League. Ma questo è un mio calcolo molto semplice, senza pensare, ripeto, a tutti gli scontri diretti, agli incroci, alle partite in casa, a quelle in trasferta, eccetera, eccetera. Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte, Mario Palligiano in regia. I vostri messaggi al 339-666-9990 attraverso WhatsApp 081-636363. Telefoni sempre aperti sin da questo momento. E da Castelvolturno il nostro Pasquale Tina. Buon pomeriggio, Pasquale.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Allora, tu sei visionario o sei realista?
Ma guarda Gianluca, non si tratta di visionario o realisti, cioè, finalmente si è creato il presupposto, cioè, il Napoli si è riacceso, e si è riacceso bene. Adesso diciamo ci sta, insomma, perché sento molto in giro il Sassuolo è una squadra in disarmo. Sì, il Sassuolo è una squadra in grande difficoltà.
Ma ha marcato poco, ieri nessuno ha ammonito, pochi falli, insomma, pochissimi falli.
Abbiamo rivisto, sì, assolutamente, cioè, su questo non c'è nulla da obiettare, però insomma mi pare che neanche Cagliari, Salernitana, Verona fossero, diciamo, questi squadroni, anche se magari in un momento migliore quando hanno affrontato il Napoli, ma al di là insomma di questo mi sembra insomma che abbiamo rivisto qualcosa che ci sembra il Napoli, qualcosa che più
cerchiamo di capire che cosa. Allora, innanzitutto io ho rivisto delle zone con i 3 giocatori a triangolo che palleggiavano di prima, per carità, ripeto, le marcature erano blande.
Abbiamo rivisto il pressing,
la ripartenza dal basso.
La ripartenza al basso, abbiamo messo il pressing, la riaggressione, ma soprattutto il Napoli ha riempito l'aria, come nell'area di rigore che non faceva da tempo.
Per esempio, poi ho visto un Anguissa, al di là del gol di Rachmani, dell'assist per il gol di Rachmani, spesso e volentieri tagliare in area di rigore, un po' alla Allan, per intenderci, quando c'era Sarri, te lo ricordi?
Hanno funzionato bene le catene, soprattutto quella di destra, dove poi il Napoli ha conquistato la vittoria. E poi Gianluca, si sono riaccesi Osimhen e Kvaratskhelia, cioè Osimhen in realtà già stava...
Osimhen 5 gol in 3 partite ha segnato, nelle 3 partite che ha giocato.
Kvara, intanto è vero che è rimasto in campo tutta la partita, aveva bisogno di una prestazione del genere per scollarsi addosso un po' di situazioni difficili dell'ultimo periodo. Poi tra l'altro, se domenica Calzone è stato molto lucido nell'analizzare, nell'individuare il problema in un blocco mentale, chiaro che una partita del genere ti dovrebbe sbloccare, cioè ti ridà entusiasmo, ti ridà la voglia insomma di correre, di lottare, di poter raggiungere un traguardo. Finché eri inchiodato insomma in quel limbo di risultati che non arrivavano, i traguardi sembravano lontani. Adesso mancano 12 partite, La Champions, il quarto posto obiettivamente in questo momento è lontano, perché sono 8 punti dal quarto posto in 12 partite. 8 punti non sono pochi. Il quinto posto è più vicino, perché sono 6 punti in 12 partite, con l'Atalanta che sarà al Maradona. Non è sempre complicato, ma non è difficile. Il sesto posto è a 4 punti e si può, e mi sembra insomma più facile da raggiungere. Il settimo posto addirittura a 1 punto. Io mi auguro, Gianluca, che non ci sarà un rimpianto per i 2 punti persi a Cagliari, perché saresti stato già a 42, avresti chiuso il ciclo delle 3 gare, diciamo, facili, con 7 punti in 3 partite, ed eri già lì, eri paradossalmente già in Europa sopra la Fiorentina. E quindi però adesso devi provare a fare altri risultati, ti sei rimesso in carreggiata. Domenica c'è una sfida che ti stimoli e dà in maniera automatica, cioè senza bisogno di dover parlare troppo, perché è la Juventus, e a questa squadra in questo momento manca una vittoria contro una grande del campionato. La Juventus è seconda in classifica, anche se l'Inter il campionato l'ho un po' distrutto, come ha fatto il Napoli l'anno scorso. Ieri ha demolito l'Atalanta e di fatto secondo me si avvia, insomma, con vedere anche loro tra un poco vedranno, insomma, quando festeggiare il 20° scudetto. Però la Juventus è seconda in classifica, quindi se il Napoli riuscisse ad ottenere un grande risultato contro una big del campionato, sarebbe ulteriore benzina di entusiasmo in una squadra che ieri si è resa conto: eccoci, ci siamo ancora.
Pasquale, c'è la Juventus all'orizzonte, sì. Insomma, la partita di domenica è una partita che vale molto per capire se il Napoli sì. È davvero in crescita. 0816363663 nel frattempo per intervenire in diretta, se è davvero in crescita il Napoli, sì. Perché poi c'è un avversario che ovviamente è diverso dal Sassuolo, molto fastidioso, ecco, più che grande squadra. La Juventus oggi è una squadra fastidiosa.
No, una squadra fastidiosa, la conosciamo, è una squadra insomma che fa grande blocco difensivo davanti all'area di rigore, è molto temibile sui calci piazzati, dove costruisce tante delle sue vittorie. Non mi sembra la Juventus di un mese fa, onestamente, ha faticato anche col Sassuolo nell'ultima gara allo Stadium, però è chiaro, è sempre una squadra da affrontare con grande rispetto, con grande determinazione, cercando insomma poi di evitare quelli che sono stati gli errori del Napoli per 26 partite, quindi di stare molto attento sui piazzati, sulle palle alte. Però è questo Napoli, quello che abbiamo visto ieri, è un Napoli che può giocarsela con la Juventus. Io credo che già questo, dopo una stagione di affanni, di allenatori, di polemiche, già questo secondo me è importante. Poi te la giochi davanti a uno stadio pieno e sarà secondo me importante. Ripeto, secondo me una vittoria contro la Juventus potrebbe essere la scintilla definitiva per dire alla squadra: noi ci siamo, e per lottare per un obiettivo fino al termine del campionato. Ci sono 12 partite e io credo che questa squadra abbia il dovere di provarci fino alla fine e magari anche di riuscirci. Poi si vedrà che tipo di Europa il Napoli disputerà, però questa squadra fuori dall'Europa secondo me è un delitto calcistico, quindi deve assolutamente accelerare per provare a rientrarci.
Pasquale, ci sono novità dal punto di vista delle condizioni fisiche di Ngonge, per esempio, e di Kajust?
No, aspettiamo. Io credo che Kajust sia fuori per la Juventus, ma aspettiamo insomma il report dell'infortunio. Ngonge aveva qualche possibilità in più. Ovviamente entrambi, soprattutto Ngonge, se recupera va in panchina. Sulla formazione, io penso che Calzona deve fare due valutazioni: se dare di nuovo fiducia a Traoré o inserire Zielinski, e l'altro è Østigard Juan Jesus. Personalmente, con una squadra forte sui palloni alti, per esempio Østigard potrebbe anche meritare la conferma, perché si è visto ieri con Mario Rui, la costruzione è facilitata anche da Mario Rui, che è bravo sotto questo punto di vista.
C'è una telefonata, c'è un nostro amico allo 0816363663, buon pomeriggio. Il suo nome?
Pronto, buon pomeriggio, sono Luca.
Luca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Io volevo annotare e far prendere esempio un po' a tutti dal migliore in campo di ieri. Ci dobbiamo aggrappare tutti a questo migliore in campo di ieri, società, altri tifosi, calciatori, allenatore e tutto. E mi riferisco al pubblico di ieri, al pubblico del settore ospiti. È stata una cosa eccezionale, da la squadra dai primi vertici come l'anno scorso, e in questo momento trovare una tifoseria a 500-600 km di casa, che in infrasettimanale, che ti sostiene in quel modo, a me mi ha messo la pelle d'oca. Quindi faccio complimenti a tutti i ragazzi che hanno seguito la squadra, e dico a noi tifosi che restiamo a casa di prendere l'esempio, ma non di andare, perché c'è chi non può andare, ma di sostenere anche da casa nello stesso modo e di restare stretti a questa squadra, che qualcosa di buono arriverà, sperando che è passata nottata. Tutto qua.
Grazie caro amico. 0816363 per intervenire in diretta. Pasquale, Calzone è stato chiaro alla fine, insomma, ha rimarcato il linciaggio mediatico nei confronti di Juan Jesus e ha preso le parti del calciatore. Qualcuno insomma avrebbe preferito che avesse giocato, ma effettivamente il calciatore era stanco, per questo non ha giocato ieri, lo ribadiamo dopo averlo detto prima.
Sì, non l'abbiamo detto ieri, quindi ci sono le registrazioni, quindi prima della partita. Sì, Gianluca, io penso che far giocare o meno un calciatore sia una scelta tecnica, cioè, evidentemente l'allenatore ha ritenuto opportuno che si fermasse e che avesse una chance Østigard. Se dovesse, diciamo, confermare Østigard, sarebbe sempre una scelta tecnica. È diverso il discorso fatto di insultare un calciatore per un errore che è inaccettabile, soprattutto poi, ma per nessun tipo di calciatore, uno come Juan Jesus, poi, che ha dimostrato sempre grande attaccamento, grande affetto nei confronti di questa maglia, di questi colori, non lo merita. Giocare per chi? Sì, ci poteva anche stare, però ripeto, sono scelte tecniche. Io credo che sulle scelte tecniche ci sia poco da dire. Se dovesse confermarlo, se dovesse rischiarlo con la Juventus, Calzone evidentemente sarebbe convinto che il giocatore possa fare bene, altrimenti gioca ancora Østigard. Ma bisogna scindere le due questioni, quella degli insulti e quella del, è assolutamente deprecabile e da condannare, e anzi Juan Jesus merita applausi per quanto fatto, e credo, anzi sono sicuro, che dopo Cagliari, il primo dispiaciuto dopo l'errore, chiaramente era lui.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, ci risentiremo nelle prossime ore per ulteriori aggiornamenti. In casa Napoli ci avviamo verso Napoli-Juventus in programma domenica sera allo Stadio Maradona. Grazie Pasquale. Buon pomeriggio, voliamo in pubblicità, tra poco Luca Marchetti da Sky Sport.
Marte.
La classifica parla chiaro, la matematica non è un'opinione. Per entrare nei primi quattro posti, scrive Dino Brasiello, servono 9 punti. Con la quinta posizione utile addirittura ne basterebbero 7. Abbiamo ancora uno scontro diretto con l'Atalanta. Io ci credo, certo, crederci non fa male. A 6 punti dal quinto posto, a 8 dal quarto posto, il Napoli a 12 giornate dalla fine deve vincerne 9 di partite. Deve collezionare 27 punti fino alla fine del campionato. È molto semplice il discorso, al di là degli scontri diretti. Nel frattempo il Corriere dello Sport Stadio annuncia che sarà Mariani l'arbitro di Napoli-Juventus, lo annuncia in anticipo rispetto alle designazioni di Rocchi. Sentiamo un po' di messaggi vocali WhatsApp al 339-666-9990. Nel frattempo questo è Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte, Gianluca Gifuni al microfono, Mario Palligiano in regia.
Non è che non dovete fare parlare della Champions, voi non dovete fare i calcoli, non dovete fare i calcoli, portate seccia.
Ecco, ok, i calcoli infatti non li facciamo, diciamo soltanto, io non li faccio i calcoli, scontri diretti, in casa, fuori, niente, però 9 vittorie, 67 punti, si è abbassata da 72 a 67 la quota per arrivare in Champions League, nessun calcolo, 9 vittorie su 12 partite.
Ciao Gianluca, lo sai la stima che ho per te, ma il Napoli sinceramente, anche se vince 2 le partite, non andrà in Champions, forse in Europa League, ma forse.
Ecco, vedete come la pensa in maniera diversa alcuni tifosi rispetto ad altri. Elia da Barra scrive: buongiorno Gianluca, anche il Verona era una squadra modesta e anche il Cagliari, diciamo che finalmente abbiamo visto un atteggiamento diverso, sì. Un atteggiamento diverso fino alla fine, fino al novantesimo. Un Napoli che ha avuto la voglia di giocare e di giocare in maniera importante fino alla fine, con delle novità dal punto di vista tattico, che sono in crescita, perché ci sta lavorando da poco. Calzone ha avuto pochi allenamenti per poter operare su questo Napoli. Più opererà e più queste novità tattiche, questo ordine e organizzazione della squadra che comincia a intravedersi, si sarà più chiaro. Sentiamo.
Buongiorno Gianluca, Salvatore di Arzano. Come dicevi tu, la matematica ci non obbliga, ma ci dà ancora speranza per pensare alla Champions League. Però secondo me l'unica cosa che ha portato il risultato di ieri è tanta fiducia, perché è veramente un risultato tennistico con una prestazione buona, reparti corti, e diciamo che si è visto un qualcosa. Però l'unica cosa che dovranno pensare i giocatori da oggi in poi, ad una partita alla volta, a vincerle tutte, o cercare di vincerle tutte. Ciao, grazie.
Cercare di vincerle quasi tutte, ecco, basterebbe questo. Allora, agli sfascisti come me ora credo anche, allora credo anche alla Niente League, scrive questo amico. Va bene, Paolo De Paola, direttore, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, lei, a tutti.
Lei è un visionario che crede alla Champions in chiave Napoli o un realista che crede all'Europa League?
Ma sbaglio, ne parlammo di recente.
Sì,
no,
lei mi pare che credesse già qualche giorno fa alla Champions League, prima della vittoria di ieri.
Assolutamente, dissi anche che mi erano sembrate ingiuste, oltre che non da grandi intenditori, le critiche a Calzona così a scatola chiusa. Io non... sono sempre stato scettico su un Calzone a inizio stagione dopo Spalletti, però dopo due allenatori che hanno fatto fiasco, un allenatore come questo che spiega anche con chiarezza quali sono i limiti, quali sono le scorie da buttare via, quali sono i ritmi e i tempi da recuperare, beh, mi sembra il migliore istruttore per poter tornare su certi livelli. Quindi con Calzone si diceva bene, e non si faccia il paragone tra Cagliari e Sassuolo, perché il Sassuolo sulla carta è più forte del Cagliari, quindi non è che col Cagliari il Napoli, diciamo, ha affrontato un avversario in lotta alla salvezza, quindi era più duro. No, sono tutti e due duri uguali, solo che il Napoli sta crescendo di partita in partita.
Sta crescendo, dicevo, dal punto di vista tattico si comincia a intravedere qualcosa. Più organizzazione, più ordine, il pressing, la capacità di riconquistare palla sulla manovra avversaria, la ripartenza dal basso, i tagli di Anguissà, che mi sembra Allan dei tempi di Sarri, che spesso e volentieri addestra in area di rigore. Insomma, qualcosina comincia a intravedersi e gli allenamenti sono stati pochi, mi pare 4 da parte di Calzona, quindi insomma, quando avrà più tempo.
Ma si stanno riformando le famose catene a destra e a sinistra, Kvaratskhelia, Mario Rui, e dall'altra parte Di Lorenzo, Politano o chi sostituisce Politano, con l'aiuto di Anguissà sul lato destro e di Lobotka o di chi capita, diciamo, dalla parte sinistra. Però ecco, si stanno riformando questi. Manca ancora la velocità nel Napoli di adesso, si vede, no? È un Napoli lento nella costruzione, cerca la posizione, però è una posizione più avanzata di 20 metri con una squadra più compatta, i giocatori sono più vicini, dialogano tra di loro e quindi i risultati poi si vedono. Adesso vedi col senno di poi, aveva escluso Kvaratskhelia e Osimhen, quale delitto? Kvaratskhelia e Osimhen nella partita successiva hanno segnato una tripletta e una doppietta.
Sono stati devastanti. Devo dire che io ieri ho visto, anche rispetto alle altre partite con Barcellona e Cagliari, un Osimhen diverso. Nel senso, è tornato l'Osimhen devastante di qualche tempo fa, quello che veramente mette in ambascia le difese avversarie, che corre, combatte, lotta su tutti i palloni e riesce a essere incisivo in pratica ogni volta che tocca palla.
Sì, ma io sono d'accordo, guarda, su una cosa. Purtroppo negli anni non si riesce a capire questa cosa. Quando tutto va male ce la si prende con i giocatori, no? Giocatori, io credo sempre una cosa, che è l'allenatore a trasmettere non solo lo spirito ma anche la capacità di gioco e la possibilità di sicurezza che i giocatori possono trovare in campo. È fondamentale oggi l'allenatore, perché l'allenatore determina una squadra organizzata. Il Napoli è tornato ad essere, sta tornando ad essere una squadra organizzata, altrimenti anche qualsiasi singolo giocatore di grandi qualità da solo va nel panico. Da solo non ce la può fare.
Nel frattempo è ufficiale la designazione da parte di Rocchi dell'arbitro di Napoli-Juventus di domenica sera, è Mariani, internazionale con Irrati al VAR. Partita molto delicata quella di domenica sera, anche perché il Napoli, insomma, è chiamato alla riconferma, e devo dire che per i bookmakers clamorosamente è addirittura favorito il Napoli in questo momento.
Insomma, nella partita ci sta questo, anche perché la Juventus non è che sta uscendo da un periodo fulgido, cioè ha esultato come se avesse vinto la Champions, ma per un 3-2 al 95esimo contro il Frosinone in casa, cioè insomma, con tutto il rispetto, ma mi sembra che questo sia sia stato un limite della Juventus nelle ultime partite, che una Juventus che si strugge fra Allegri in e Allegri out, ma che in effetti non ha una qualità di gioco, diciamo, a livello delle grandi come possono essere l'Inter, ma secondo me non arriva neanche a livello del Napoli. Quindi un Napoli che sta riorganizzandosi contro la Juventus, che fa fatica a trovare gioco, diciamo, una partita, lo dico anche per i più scaramantici, assolutamente alla pari in questo momento. Poi magari la differenza la faranno i protagonisti assoluti.
Questo amico scrive: confermo, la Champions League è fuori portata, l'Europa League con un piccolo miracolo ce la si fa, ma è difficile. Bruno da Napoli scrive questo, c'è la schiera dei tifosi che è ancora
ma perché
scettica.
Tutti c'è a fare il mago Telma su queste cose, ma io non lo so, ma, cioè, ma guardiamo un attimo le prestazioni, guardiamo il cammino senza fare previsioni. Il Napoli è assolutamente in corsa per la Champions, chi dice che non è in corsa per la Champions? Può farcela, ha avuto un periodo di smandamento molto forte in seguito a decisioni disastrose che hanno riguardato gli allenatori e lo spogliatoio, però il Napoli ce la può fare in Champions. Quello che lascia perplessi è il paragone fra Napoli e Inter a condizioni economiche che sono vantaggiose per il Napoli e non per l'Inter. Eppure l'Inter già quest'anno, da quest'anno, ha costruito il futuro, si è rinnovato Marotta, si sta rinnovando Inzaghi, si sta facendo il rinnovo di Lautaro Martinez, e non mi dite che la condizione economica dell'Inter sia florida rispetto a quella del Napoli, ma la sta rendendo florida Marotta. Ecco, questo è stato l'errore del Napoli.
Un dirigente, politica, manca un dirigente di spessore.
La politica dissennata in qualche modo di rompere la tela di Penelope e rifarne un'altra, ma non esiste in questo mondo. Tu, anche con difficoltà economiche che puoi sanare, l'Inter le sta sanando, puoi portare a casa delle cose importanti e puoi stabilire un ciclo. Il Napoli lo ha distrutto, non è proprio nato il ciclo. Il dopo Spalletti, stabilito purtroppo da De Laurentiis, è stata una rottura continua. E invece da chi si parte? Dal rinnovo di Marotta fino al 2027, il rinnovo di Inzaghi, il rinnovo di Lautaro Martinez, il rinnovo dei giocatori più importanti, che sono quasi tutti, ricordiamolo, in scadenza nel 2025. Ma è iniziata questa campagna proprio perché si vuole stabilire un ciclo. Questo è stato l'errore enorme, evidente, del Napoli De Laurentiis.
È tutto chiaro, noi salutiamo e ringraziamo Paolo De Paola, direttore, grazie per essere stato con
grazie
noi, ci risentiamo prossimamente e buona giornata. Buona giornata a Paolo De Paola, un messaggio vocale e poi andiamo in pubblicità, eccolo qua, con l'ausilio e il sostegno di Mario Palligiano, via.
Ciao Luca, ciao, buongiorno,
buongiorno.
Sono Pasquale da Porto.
Buongiorno Pasquale.
Allora, io ci credo, anche se è molto difficile. Le partite, abbiamo visto, quest'anno ci hanno molto molto deluso. L'ultima e anche la penultima, anche col Cagliari, dopo quella stupidaggine, abbiamo visto un po' di cose positive. Ovviamente con la grinta che hanno messo ieri, molte partite le vinciamo. È sempre Forza Napoli.
Tra poco Luca Marchetti da Sky Sport e le notizie di mercato. Il Napoli pensa già al futuro, chi lo sa? 0816363 per intervenire in diretta tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte, Gianluca Gifuni al microfono, Mario Palligiano in regia, un messaggio vocale da WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite.
Buongiorno, ciao Luca, sono Salvatore.
Buongiorno Salvatore.
Ciao Luca, sto sentendo troppa euforia, tutti che si entusiasmano, si esaltano. Ciao Luca, il Sassuolo sta più inguaiato di noi, non è un test attendibile. Ciao Luca, bisogna vedere le prossime partite, stiamo calmi, senza fare conti, le prossime 9 vittorie, Napoli deve vincere 9, 12 partite, ragazzi, noi stiamo inguaiati, bisogna vedere le prossime partite.
Allora, significa essere visionari dopo il 6-1 di ieri al Sassuolo se si pensa alla Champions League un'altra volta. Luca Marchetti da Sky Sport, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Bisogna essere molto ottimisti, questo sì, visionari no. È un obiettivo alla portata del Napoli, anche perché dipende dal Napoli. Quindi fin tanto che dipende dalle tue forze, puoi sempre sperare che la situazione si risollevi. È evidente che non è che all'improvviso sono stati risolti tutti i problemi del Napoli, sono abbastanza d'accordo con l'audio precedente, il Sassuolo ha dato una dimostrazione di fragilità incredibile e è stato sin troppo facile ieri per il Napoli, però si sono viste delle cose belle che non si vedevano da tanto tempo, e questo tipo di vittorie secondo me aiutano non solo alla classifica ma soprattutto al morale, per dirsi e guardarsi negli occhi e dire quindi siamo ancora in grado di poter fare quello che facevamo lo scorso anno. Sono ritornate alla mente, alla memoria le giocate del Napoli della passata stagione.
Anche quello di Sarri, ho visto dei triangoli, cioè i tre giocatori col palleggio.
Diciamo che la matrice è quella lì, no?
Sì, è vero.
La matrice di calzone è quella lì. E quando ti dico che il Napoli è quello che può aiutare se stesso, è perché tanto vincendo aumenta la propria autostima e aumentano le possibilità. Secondo me l'obiettivo più importante deve essere la Champions League per almeno due motivi. Il primo è quello di andare avanti, il secondo è quello di andarci a guadagnare anche il mondiale per club, che male non fa. Il terzo è perché vincendo l'Italia continua a mantenere il quinto posto in Champions League ed è più facile arrivare quinti che quarti oggi per il Napoli.
Osimhen è tornato ieri, onestamente.
Osimhen è tornato, ce l'ha fatto vedere che è tornato.
È tornato anche dal punto di vista della condizione, perché ieri su ogni pallone insomma, è stato incisivo, è stato devastante su ogni palla. Non era stato così con Cagliari e Barcellona, quindi significa che è anche cresciuto dopo qualche giorno dal punto di vista della condizione.
Non era stato così, ma aveva comunque segnato.
Sì, vero.
E questa è la cosa più importante. È tornato Osimhen e nelle ultime tre partite ha sempre segnato. Ieri tripletta, va bene, dobbiamo dire che tre gol sono tanti e ritorniamo al discorso del Sassuolo, però Osimhen l'ha sempre messa dentro da quando è tornato e questo fa comunque la differenza, perché ricordiamoci sempre che alla fine non giocano gli allenatori, non giocano i presidenti, non giocano i direttori, giocano i giocatori, e quando c'hai Osimhen o non ce l'hai, un po' di differenza la fa.
È tornato anche Kvaratskhelia?
Sì, non so dove era andato prima, però andavo in cru.
A prendere un caffè, insomma, qualche parte.
Sì, è stato un caffè un po' troppo lungo. Vedi, anche qui, no? Calzona l'ha stimolato con le due sostituzioni, magari. Io mi auguro che possa essere così, che si siano confrontati, che si siano anche mandati a quel paese, ma che alla fine sia passato un messaggio. Sei Kvara, sei forte, ti faccio giocare dall'inizio, ma se non mi piaci ti tolgo.
0816363663 per intervenire in diretta, abbiamo già un amico al telefono. Buon pomeriggio, il suo nome?
Paolo.
Paolo, buon pomeriggio. C'è Luca Marchetti da Sky Sport dall'altro lato, se ha una domanda, 30 secondi.
Io veramente volevo fare una considerazione in mezzo, perché ho sentito che prima hai avuto, diciamo, un con De Paola, giornalista della direttore.
Sì, sì, ex direttore del Corriere dello Sport Stadio, sì.
Cantava, diciamo.
Non ti sentiamo bene, però.
Mi senti?
Adesso sì, vai.
Allora, lui giustamente il Napoli quest'anno ha fatto degli errori, cioè ha speso male i soldi e poteva spendere qualcosa di più. Però lui decantava questo Marotta, l'Inter che Marotta ha rinnovato, adesso rinnova Lautaro. Così.
Ha rinnovato Inzaghi e stanno per rinnovare il contratto a Lautaro. Sì, ma non ti sentiamo bene, purtroppo. Puoi darmi del tuo e del lei? Purtroppo devo salutarti. Io credo che di aver capito, compreso. L'Inter ha cominciato questa stagione con molti debiti. Mi risulta che abbia chiesto un prestito di 250 milioni di euro rateizzato nella restituzione, e la restituzione si completerà a maggio di quest'anno. In ogni caso, prima Luca si parlava di futuro. L'Inter già pensa al futuro, il rinnovo di Inzaghi e tra poco il rinnovo di Lautaro Martinez, e il Napoli?
Il Napoli io penso che abbia dovuto pensare al presente oggi, perché la programmazione che era stata pensata per la scorsa stagione rispetto a questa non ha funzionato. Non ha funzionato l'allenatore, non c'è stato lo stesso imprinting da parte dei nuovi dirigenti rispetto a quello che ci si poteva aspettare. E quindi io penso che De Laurentiis si sia voluto tenere le mani libere per programmare bene la prossima stagione. Il punto nodale sarà l'allenatore, prima ancora dei giocatori. Bisogna riflettere anche sul discorso della dirigenza. Quindi è su questo che si deve concentrare il Napoli oggi, più che sui calciatori.
Hai detto di allenatore, ti faccio un po' di nomi. Se dovessi investire un euro su qualcuno di questi nomi in chiave Napoli, Calzona, lo inseriamo nel novero perché insomma non si sa mai, Palladino, Farioli del Nizza, Cioffi dell'Udinese, Italiano, ecco, tra questi dovessi puntare un euro per il futuro del Napoli, su chi lo punteresti?
Con tutto il rispetto per gli altri gli dico Italiano, perché ha già dimostrato di poter fare bene anche in una piazza importante come Firenze. Mi sembra che ha qualcosa di esperienza, parlo, in più rispetto agli altri, che sono comunque dei brevissimi allenatori. Farioli ha stupito soprattutto all'inizio stagione con il Nizza, no? Palladino ha fatto due ottime stagioni in Serie A, Cioffi ha ridato un'anima all'Udinese, però il passo potrebbe essere troppo grande. Italiano potrebbe essere tra questi il più pronto, però sai benissimo che Napoli già l'ha cercato e poi lui ha preferito allungare a Firenze.
C'è un altro amico al telefono, lo 081-6363-63, buon pomeriggio. Pronto? Il suo nome? No. Va bene.
Oggi funzionano male i telefoni.
Oggi anche ieri, devo dire la verità, la Telecom ha dei problemi in nazionale. Ecco qua, ci riproviamo. Pronto? Buon pomeriggio. Pronto?
Pronto, sono...
Eccoci qua. Suo nome? No, non è cosa, oggi non è il caso di
fare
una telefonata, evidentemente, insomma, poi aspetti tecnici travalicano.
Fanno parte della diretta, certo.
Le nostre competenze. Caro Luca, ti chiedo di Osimhen, perché insomma è tornato, alla fine della stagione sarà ceduto. E Napoli però quantomeno dovrebbe già aver cominciato a pensare al sostituto di Osimhen, cioè della punta centrale. Ho sentito parlare di David del Lille, per esempio, qualcuno insomma ambirebbe a Zirze, mi pare che un contatto col Bologna ci sia stato in passato. Da questo punto di vista che cosa c'è all'orizzonte?
David è un ottimo giocatore, peraltro era stato nell'orbita anche dell'Inter, la Juventus l'aveva seguito. È un giocatore che chiaramente già costa abbastanza perché ha già fatto vedere le sue qualità pur essendo molto giovane. Zirkzee io credo che in questo momento sia quasi il sogno proibito di tutti e quindi è ovvio che anche il Napoli si sia interessato. C'è una situazione anche contrattuale particolare per Zirkzee perché c'è una sorta di opzione abbastanza complessa con il Bayern di Monaco che potrebbe riprenderlo per una determinata cifra, potrebbe pareggiare la cifra che eventualmente dovesse offrire qualcun altro e ci sarà anche la volontà del giocatore che avendo la fila fuori dalla porta avrà la possibilità di scegliere. Bisognerà capire bene come il Napoli avrà intenzione di investire l'eventuale incasso che arriva da Osimhen, perché è vero che Osimhen diciamo che sarà venduto, bisogna trovare poi qualcuno che investe quella cifra che è stata concordata in fase di rinnovo contrattuale con il giocatore e con l'agente del giocatore Calenda e questo è un particolare da non sottovalutare perché poi ci vuole qualcuno e io immagino che ci sarà sinceramente perché attaccanti come Osimhen non ce ne sono tanti in giro per l'Europa, se consideri che Lautaro Martinez poi è vicino al rinnovo con l'Inter aggredibili sul mercato con squadre disposte alla cessione perché poi c'è anche questo particolare, non ce ne sono tanti, si parla tanto del Paris Saint Germain per esempio, però ecco bisognerà capire, cioè se si va a pensare che il Napoli debba sostituire Osimhen per andare a pareggiare la qualità tecnica e fisica di Osimhen, perdi in partenza. Quindi la strategia del Napoli non deve essere soltanto quella di andare a rimpiazzare fra virgolette un giocatore lì davanti perché se no spendi tutti i soldi che hai incassato per Osimhen, ma cercare di costruire una squadra ancora più strutturata, ancora più solida, ancora più forte, andare a risolvere quelli che sono stati oggi evidenziati come problemi del Napoli, per cui magari, che ne so, a centrocampo prendere dei giocatori con caratteristiche diverse, sarà sostituire anche dei rischi, insomma ci sono un po' di cose da fare.
Questo amico insomma dice perché non leggi il mio messaggio, va contro i vostri progetti, noi non abbiamo progetti, siamo assolutamente trasparenti e non filtriamo né telefonate né messaggi, pensate un po', da sempre avete stufato, scrive questo amico, per non dire avete rotto, si continua a buttare la croce su De Laurentiis, io credo che bisogna solo ringraziarlo e stimarlo, tra l'altro ha riconosciuto anche i suoi errori, non dimentichiamoci del passato, meritate i vari Corbelli, Moxedano e compagni, forza Napoli sempre, lo abbiamo letto, è un estimatore estremo del presidente De Laurentiis. A tal proposito invece, Luca, sempre per il futuro volevo chiederti, il Napoli ripartirà da Kvaratskhelia che sarà al centro del nuovo progetto, della nuova strategia del Napoli?
Sentire le parole del giocatore che ogni tanto parla qualche dubbio viene perché alle volte si fa anche strategia, no? Rispetto ai propri assistiti per cercare di creare, di continuare a tenere alta l'attenzione sul mercato internazionale per un giocatore che è chiaramente molto importante. Io faccio fatica a credere che il Napoli si privi sia di Kvaratskhelia che di Osimhen, però poi bisognerà anche capire quali sono le intenzioni del giocatore e che tipo di offerte arriveranno, perché se dovesse arrivare un'offerta mostre anche per Kvara diventa difficile anche poter trattenere un giocatore per il quale non si è parlato mai di adeguamento e o rinnovo di contratto. È un tema abbastanza delicato secondo me Kvaratskhelia.
Sì, è vero, infatti lo tratteremo insomma più volte diffusamente. Invece l'altro tema, prima di salutarti, che mi sta a cuore è quello legato a Raspadori. un investimento del club di 2 anni fa che non ha mai trovato una collocazione precisa. In questo momento, diciamo così, è visto da Calzona come esterno destro alto, come alternativa a Politano, dove c'è anche Ngonge, per intenderci, in quel ruolo. Ecco, parteciperà agli europei con la nazionale, ma poi un futuro più stabile dovrà necessariamente trovarlo Raspadoli.
Sì, a me piace molto Raspadoli, ti dico la verità, sia come calciatore che come ragazzo. Mi sembra uno molto equilibrato e che si mette a completa disposizione di quello che viene chiesto dalla squadra. Ci aspettiamo da lui in generale, ma anche per l'Italia, uno scatto ulteriore di crescita, perché Raspadoli è arrivato a giocare in una grande squadra come il Napoli e lo scorso anno secondo me ha fatto un grande campionato, una grande stagione, pur vivendolo da comprimario. Adesso c'è bisogno che Raspadoli dimostri di poter essere un attore protagonista nel Napoli. Il fatto che lui non abbia questa capacità di sapere interpretare bene sia il ruolo di centravanti sia quello di esterno, forse finora paradossalmente lo ha penalizzato, perché non si è costruito una specificità così forte e così unica da poter dire: questo è il mio ruolo, questa è la mia caratteristica più importante e la metto a disposizione della squadra. Ne ha due e le mette a disposizione entrambe. Peraltro sa calciare indifferentemente di destra e di sinistra, come dicevi te, sa giocare sia come esterno che come prima punta, ma anche come sottopunta. È un giocatore molto duttile. Secondo me ci vuole qualcuno che creda fortemente in un progetto intorno a lui, in generale non per forza costruire una squadra intorno a lui, ma per metterlo nelle condizioni migliori rispetto all'idea di calcio che può avere l'allenatore, che poi possa essere Calzona o chi per lui, ma che possa avere una centralità rispetto alle caratteristiche che vengono individuate dall'allenatore del Napoli, sia adesso che successivamente. Cioè il fatto di spostarlo indifferentemente tra il centro e l'esterno, secondo me fa in modo che Raspadoli sia molto utile, ma fra virgolette non indispensabile.
Luca, l'ultima domanda è di un ascoltatore che si chiama Salvatore. Puoi chiedere a Luca Marchetti se ci sono chance per Sesco, Benjamin Sesco dell'Ipsia, che è fortissimo. Leggo che vale già 30 milioni a 20 anni, è lo sloveno, quindi insomma,
è vero che è forte, è vero che è molto bravo, l'abbiamo apprezzato in Champions League. Io credo che questo tipo di giocatori così talentuosi e così giovani, perché il Napoli ha sempre privilegiato poi i giocatori giovani, no? Il talento per poterti eventualmente far crescere insieme alla squadra, possono essere chiaramente un obiettivo del Napoli. Non credo che intorno a Sesco ci sia soltanto il Napoli, quindi quando sale la concorrenza comincia a diventare sempre più complicato per tutti, dipende sempre poi chi c'è sopra, perché se poi le concorrenti del Napoli sono, dico due nomi a caso, il Real Madrid e il Manchester City, credo che le chance si riducono in maniera esponenziale.
Sicuramente, e non basterebbe spendere buona parte dell'introito della clausola rescissoria di Osimhen per acquistare il cartellino, perché poi a quel punto varrebbe anche molto la scelta del calciatore stesso, dove andare e dove non andare. Luca, grazie per essere stato con noi, buon lavoro da Radio Marte a Sky Sport. Grazie a Luca Marchetti.
Altrettanto, viceversa. Ciao.
Luca, è arrivato anche Gigi Soriani, che pensate, abbiamo parlato di Benjamin Sesko dell'Ipsia, che gioca è sloveno, ma gioca nell'Ipsia, che è una squadra tedesca. Pensate che a metà marzo Gigi Soriani va a giocare in Germania. Aprono le frontiere, Gigi Soriani, DJ in Germania. Stiamo diventando super internazionali. Complimenti a Gigi Soriani e in bocca al lupo per questa prima di tante avventure internazionali. Poi tra poco andrà a Miami, a Tokyo, e quindi poi non lo vedremo più e non lo sentiremo più qui a Radio Marte, purtroppo per noi e fortunatamente per lui. Pubblicità, a tra poco.
Marte.
E allora, di fronte al Deutsch per eccellenza ormai, Gigi Soriani, che andrà a fare una serata a metà marzo in un locale in Germania, da DJ, quindi comincia a diventare internazionale. Beh, altro che Stadio Maradona, insomma, queste bazzecole lasciamo agli altri. Stadio Maradona, che cos'è? È vero che c'è il Napoli, però insomma, andare poi tra la Germania e poi Miami e Tokyo a fare il DJ è un'altra cosa, e quindi gli auguriamo come ospite, gli auguriamo una grandissima carriera da questo punto di vista. Buongiorno Gianluca, a me sinceramente quello che è piaciuto ieri non è solo la vittoria, ma il fatto che i giocatori si siano divertiti in campo, e questo non si vedeva dallo scorso anno. Un messaggio vocale, eccolo qui, sentiamo.
Buongiorno. Gennaro da Napoli.
Buongiorno Gennaro.
No, non mi dite che se non gioca Juan Jesus contro la Juve è per scelta tecnica. No, per piacere. Non cadiamo nel ridicolo.
Ma nessuno lo
se
ha detto.
Se non gioca Juan Jesus contro la Juve è perché è in crisi, no per scelta tecnica, per piacere, non cadiamo in sciocchezze, grazie.
Allora, no, era stanco e non ha giocato ieri, e quindi si avrà recuperato e giocherà con la Juventus. Devo dire che le ignominiose offese, ingiurie che ha ricevuto attraverso i social il giocatore dopo l'errore nel match di Cagliari hanno portato certamente, sono riverberate sulla psiche del calciatore e hanno creato problemi anche alla sua famiglia. Insomma, ieri mi hanno scritto, vedete, adesso io leggo quello che hanno scritto, una notizia, ho saputo da mia figlia che lavora alla piscina Scandone, un amico che me la invia, come assistente bagnante, quindi lavora la figlia di questo amico. Mi ha riferito che Juan Jesus porta il figlio in piscina facendolo svestire negli spogliatoi situati in alto della piscina insieme a tutti gli altri ragazzi, ovviamente. Chi va in piscina si spoglia, si riveste e fa la doccia con tutti gli altri. Insomma, non è che il figlio di Juan Jesus dovesse andare altrove, dico io. Dopo la partita di Cagliari, e penso in seguito all'attacco mediatico subito, ha chiesto di far svestire suo figlio negli spogliatoi sottostanti riservati ad altre categorie, ad altre squadre, da solo, va bene, lo abbiamo letto, evidentemente qualcuno ha diciamo puntato il dito su Juan Jesus dicendo qualcosa anche al figlio, c'era il rischio che accadesse questo. Insomma, è una delle tante cose spiacevoli accadute in questi giorni a Juan Jesus dal punto di vista mediatico e pensiamo anche dal punto di vista personale, quando girava per la città o quando ha incontrato delle persone in città. Ieri Calzone è stato chiaro e ha assolutamente preso le parti di Juan Jesus e ha stigmatizzato fortemente il linciaggio mediatico subito dal calciatore. Un po' di messaggi prima di andare al prossimo ospite, eccoli qui.
Buon pomeriggio Gifuni, Claudio da Napoli.
Buon pomeriggio Claudio.
Finalmente il Napoli, ma non perché abbiamo vinto e abbiamo vinto anche in modo ridondante, ma perché si è visto la voglia di giocare, la voglia di aiutarsi, la cattiveria, la difesa in avanti e l'aggressione al portatore di palla. Bello, 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 grande e belle azioni. Ciao.
Bene, questo è il messaggio del nostro amico, sentiamone un altro, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, volevo dire solo che Napoli deve rimanere con i piedi per terra, giocare partita per partita, senza obiettivi. E poi si vede alla fine il risultato. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata a te. Io realista contento per aver fatto i punti salvezza, scrive un altro amico. Ricordiamo anche che all'inizio stagione lo stesso Sassuolo ha vinto contro Inter e Juventus. È vero, era un'altra squadra, ma comunque ha vinto. Tutti ci auguriamo una ripresa fulgida, ma ricordo che pure con Garcia facciamo faville con Udinese e Lecce. Antonio da Carditello. C'è Saverio al telefono, un ascoltatore. Buon pomeriggio Saverio.
Ciao Gianluca, buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, Gianluca, io mi devi dare 20 secondi perché prego, io voglio ringraziare a tutte quelle persone, tutti quegli ultra che ieri stavano là a Sassuolo.
5.000 tifosi c'erano. 5.000 a
mi hanno
a
fatto
Emilia
venire i brividi. Bellissimo. E anche a Cagliari. Guarda, una cosa eccezionale. Voglio dire una cosa a Juan Jesus. Juan Jesus, i veri tifosi sono quelli là, non sono quelli che ti insultano, perché quelli che ti insultano non sono tifosi del Napoli, sono solo dei vigliacchi. Perché sentire queste cose, il ragazzino non si può andare a sfogliare, cioè è una cosa assurda. Per quattro balurdi noi dobbiamo fare una figuraccia con una tifoseria spettacolare.
Ecco, tieni presente che è un messaggio che è arrivato, lo voglio ribadire.
Va bene.
Che è dal papà di una ragazza che fa l'assistente bagnante alla Scandone, che
è
ci ha riferito questo.
Cioè, non si può sentire una cosa del genere a Napoli, perché Napoli è una città civile. E queste cose non si possono sentire, questi non sono tifosi del Napoli.
Grazie caro amico, grazie.
Sempre dato tutto nel Napoli, va bene, ciao.
Grazie, buona giornata, messaggio.
Buongiorno ragazzi, stamattina noi tifosi non ci possiamo sentire, non ci potemmo sentire.
In che senso?
Cioè, dopo tutte le sofferenze che abbiamo passato, tutte le umiliazioni, tutto è bastato una vittoria con una squadra che era in blackout totale, regalava palloni come se niente fosse e stiamo già volando. mi dispiace, ma purtroppo è complicata. Ciao, un abbraccio, siete grandi, vi seguo sempre. Ciao.
Ciao caro amico, ciao, buongiorno, scrive Giuliana. Gianluca, andiamoci cauti. Ieri il Napoli, anche se ha fatto una buona partita, aveva davanti una prateria e i giocatori del Sassuolo davano spazi enormi. L'esame sarà domenica contro la Juventus, che non è una squadra forte, ma è ostica, complicata da affrontare, perché Allegri la piazza in campo sempre in maniera fastidiosa. Il presidente non ha mai cacciato nessuno, Spalletti e Giuntoli hanno deciso loro di andar via. Cambia l'aria grazie ad un tecnico che conosce personalmente tutti i calciatori. Osimhen è un reparto a parte. La sua mancanza è stata fondamentale. Io ci credo con moderazione e tifo per il Napoli ed il suo presidente. Di chiacchiere se ne sentono tante. Facile rinnovare con soldi che non hai e sei indebitato come non mai. Mariano dalla Svizzera ce l'ha con l'Inter, ovviamente. Allora, Palladino Farioli, italiano ha una fase difensiva inesistente, quindi questo amico preferirebbe o Palladino o Farioli. E poi ancora messaggio vocale, eccolo qui, sentiamolo.
Sinceramente, perché...
Ciao Gianluca, Paghi Web, Club Napoli, Poggiomarino con tutto coro.
Ciao Paghi.
Io volevo condividere con tutti i cuori azzurri una lamentela su un'anomalia incredibile. DAZN ha superato ogni disservizio su questi ritardi nelle trasmissioni. In pratica ieri è andato in onda una partita del Napoli dell'anno scorso.
Addirittura. Ciao a tutti, anche io vedo il Napoli in crescita, scrive Gilda, mandiamoci cauti. La differenza sostanziale l'ha fatta il Sassuolo, che come lamentato da mister Bigica ci ha fatto solo due falli. Non dimentichiamo che noi troppo spesso ci confrontiamo con squadre che ci spezzettano continuamente il gioco con falli e falletti. E ha ragione Gilda, che poi continua con il suo tema, ma è troppo lungo. Ciao Gianluca, sono sempre più convinto, scrive Cristian da Napoli, che il successo avuto lo scorso anno sia merito in gran parte di Giuntoli, vero filtro tra squadra e società. Un abbraccio e forza Napoli. Mi fa piacere per te Soriani, avanti così, non ti scordare di noi e Radio Marte, tante buone cose. Soriani, un abbraccio da Gino, e quindi ti ha detto non ti dimenticare né di noi, cioè degli ascoltatori, né di Radio Marte, mi raccomando. Quando sarai di scena a Miami e avrai tutti i manifesti per strada a Miami, sul lungomare di Miami, non ti dimenticare di Radio Marte, insomma, non ti dimenticare anche di Gifuni, se ti ricordi, chissà che sta facendo Gifuni, che sta in onda stasera, c'è la partita del Napoli, cose del genere. Va bene, sentiamo un altro messaggio, eccolo qua. È troppo basso, non riusciamo a sentirlo e quindi andiamo da altri amici, per esempio questo qui, eccolo.
Gianluca, buongiorno, sono Gennaro.
Buongiorno Gennaro.
L'altro giorno proprio per dirti che il Napoli la Champions League già la sta facendo e noi pensavamo già a quella dell'anno prossimo, no? Adesso tutti quanti salgono sul carro dei vincitori.
Dopo il 6-1 di ieri.
Noi così siamo fatti. I napoletani, no? Noi così siamo i napoletani, io parlo in generale, giornalisti. Adesso siamo tutti sul carro dei vincitori, perché il Napoli adesso ha i Juventus si è più forte. Va bene. Grazie, buon continuo.
Devo dire che mi ha meravigliato una cosa, le quote dei bookmakers ieri che danno il Napoli leggermente favorito sulla Juventus nella partita di domenica al Maradona sono antecedenti alla vittoria per 6-1 di ieri del Napoli, quindi è questo quello che mi ha un po' sorpreso in questi giorni. La Juve è forte sui calci piazzati e noi abbiamo un portiere che non esce, scrive questo amico. Sentiamo un altro messaggio e poi eccolo.
Ciao,
qua andiamo.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Buongiorno
Mario.
Allora, buongiorno Mario.
Ieri finalmente cominciare a vedere un bel Napoli, abbiamo visto molto bel gioco, abbiamo visto molto altruismo e molta profondità. Complimenti veramente. È vero che giocavamo con una squadra che in molte difficoltà, speriamo bene che si prosegua su questa linea, sempre forza Napoli.
Eccolo Gianluca, subito pensa alla Champions. No, ho fatto una domanda, visionari o super ottimisti da un lato o realisti con l'Europa League dall'altro? Da tifoso ci credo, ci scrive questo amico, da obiettivo no. Come dobbiamo parlare, da tifosi o da analisti? Da analisti io l'ho detto, non faccio calcoli degli scontri diretti, dico che il Napoli deve vincere 9 partite su 12, deve arrivare a 67, che è la quota Champions League. Ce la farà ad arrivare a 67? se quello visto ieri sera è un embrione di crescita della squadra dal punto di vista del gioco, dell'ordine e dell'organizzazione, può darsi, altrimenti no. In poche parole questa è l'analisi da parte mia. Tra poco arriva Marte Sport Live, è un'altra ora di grande calcio, sentiamo.
Gianluca, buongiorno da Massimo.
Buongiorno Massimo.
Gianluca, io penso che i giocatori hanno incominciato a cambiare la mentalità. Questo ha portato Calzone a cambiare la mentalità e poi man mano secondo me anche il gioco migliorerà. Io sono fiducioso e speriamo il bene. Ciao, buona giornata.
Il portiere sui piazzati anche ieri era indeciso e trasmette tale paura all'intera squadra. Il punto debole resta la difesa. Lo scrive Bruno da Cagliari e con questo termina qui Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte. Grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano per aver curato la regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arriva Marte Sport Live con Dario Sarnataro sino alle 14. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio, a domani. Forza Napoli.